cielo nuovo e la tua parola, nuova terra, la tua carità, agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù, Signore che rimuovi l'universo. Cielo nuovo e la tua parola, nuova terra, la tua carità, agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù, Signore che rinnovi l'universo.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Signore, donaci la grazia di aprire la mente e il cuore per accogliere la rivelazione della bellezza della celebrazione dei tuoi misteri, luogo della tua presenza, opportunità di incontro tra la potenza della tua Pasqua e la nostra vita. Donaci la grazia di crescere nella partecipazione alla celebrazione dei tuoi misteri, perché tutta la nostra vita possa essere rinnovata dalla tua Pasqua. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Sediamo. Bene, come state? Bravi, la pioggia non vi ha spaventato? Vedo, lo vedo, sono contento. Anche, e già questo è bello, perché lo sentite che, e già questo potrebbe bastare questo, ma lo sentite che ogni volta che ci raduniamo accade qualcosa che noi sappiamo cos'è. Ci viene data in dono la sua presenza, dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Lui è presente, cioè in mezzo a noi. Ed è una delle esperienze che la Chiesa ha fatto fin dall'inizio, la potenza del radunarsi insieme, il sentire che c'è una potenza nel nostro stare insieme. E quindi già questo, come dire, già poter gustare questo ci basta in fondo. E poi, come sempre, il Signore ci dà molto di più, ci dà il cielo nuovo della Sua parola e noi vogliamo provare ad aprire il cuore appunto nell'ascolto. In questi incontri vogliamo provare a balbettare qualcosa della immensa bellezza della celebrazione eucaristica, che noi non finiremo mai di gustare. Se noi avessimo davvero, ma per grazia di Dio poi ci viene anche dato per misericordia, la possibilità, la capacità di gustare la bellezza della celebrazione eucaristica, cambierebbe la qualità della nostra vita cristiana. È così. Allora io vorrei provare in queste sere a dirvi qualcosa di questo, ma sempre balbettando, perché capite, il mistero è infinito, la bellezza ci sovrasta, la dolcezza ci riempie, e proviamo a dire qualcosa di questo. Questa sera però, quasi ad introdurre, per darci un po' un quadro di riferimento, perché rischiamo a volte di non cogliere che cosa vuol dire celebrare, che cos'è la liturgia, questa sera vorrei provare a dirvi qualcosa di questo, di che cos'è la liturgia. Lo faccio seguendo una riflessione che sicuramente già conoscete, almeno in parte, ma che ci fa sempre bene riprendere, la riflessione che ci ha consegnato il Concilio Vaticano II nella Sacrosantum Concilium, che è la prima delle costituzioni conciliari, 4 dicembre del 63, che nei primi numeri, quelli che in sintesi, perché sono ricchissimi, cercherò di esporvi questa sera, che nei primi numeri vuole rispondere proprio a questa domanda: che cos'è la liturgia? Capite che è importante avere questo quadro teologico di riferimento, perché la risposta a questa domanda proprio si pone dentro una comprensione teologica. Che cos'è la liturgia da un punto di vista teologico? Adesso non vi spaventate delle parole, che vuol dire: quale posto occupa la liturgia nella dinamica della fede? Nella dinamica della fede, del mio credere, quale posto occupa la liturgia? In fondo, che cos'è? La domanda è molto semplice, diretta. La risposta ce la offre appunto la Sacrosantum Concilium in questi primi numeri, dal numero 5 al numero 7. E io adesso proverò così a raccontarvi questi numeri della Sacrosantum Concilium, che sono di una bellezza abbagliante. Allora, la domanda è questa: che cos'è la liturgia? Per rispondere a questa domanda, il Concilio parte da un'affermazione della Scrittura, che è la citazione della seconda lettera, della prima lettera a Timoteo, il capitolo secondo, il versetto 4. Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità, dopo aver a più riprese, in più modi, parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti, altra citazione, Ebrei 1:1, quando venne la pienezza dei tempi, altra citazione, Galati 4:4, mandò il suo figlio. Senti come parla il Concilio? È particolare questo modo di parlare. L'inizio di questo numero 5 è un centone di testi della Scrittura, cuce insieme delle citazioni. Prima Timoteo 2:4, il primo versetto della lettera agli Ebrei, il quarto versetto del capitolo quarto della lettera ai Galati. È interessante che il Concilio parla con la Scrittura. E poi anche, proseguendo, non farò un commento dettagliato, ma proseguendo poi troviamo citazioni dei padri della Chiesa e troviamo citazioni di testi della liturgia. Il Concilio, la novità del Concilio Vaticano II, parla il linguaggio della scrittura, dei padri e della liturgia, quanto di più tradizionale c'è nella Chiesa. Le nostre fonti, la nostra fede si appoggia sulla scrittura, sulla riflessione dei padri, sulla celebrazione dei misteri, i testi della liturgia. È interessante questa cosa, che la novità del Concilio si radichi nella tradizione, non nei tradizionalismi, ma nella tradizione, scrittura, padri e liturgia. Allora, vediamo che discorso fa, cercando di rispondere a questa domanda, il Concilio. Intanto partiamo da questa visione. C'è un desiderio che Dio ha, un desiderio che in Lui è una volontà. Lui vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità. Ma già senti la potenza di questo desiderio di Dio, di questa volontà che Dio ha nei nostri confronti. Capite? Non è noi che desideriamo salvarci l'anima, certo, ma sappiamo bene che tutto ciò che ci appartiene è sempre segnato dalla fragilità, perché siamo fragili. La nostra salvezza, la possibilità di essere salvati, non sta tanto nel nostro desiderio, che pure entra poi in risonanza con il desiderio di Dio, ma sta appunto nel desiderio che Dio ha, che tutti noi ci salviamo. Ma tu la pensi questa cosa? Dio vuole che ciascuno di noi, che ogni uomo si salvi. C'è un desiderio di salvezza da parte di Dio. Senti come già subito ti impone di cambiare il nostro modo di vedere Dio. Sembra a volte che dobbiamo strappargli la salvezza. Sembra, lo dipingiamo come un giudice impietoso e anche piuttosto bizzarro a volte nelle sue decisioni, che sembra non voler concedere la salvezza e noi in qualche modo doverla ottenere. Non è questo il Dio di cui ci parla la Scrittura. Dio vuole che tutti noi ci salviamo. A me sta cosa dà tanta pace, dà tanta pace. Perché sopra le mie fragilità, i miei limiti, i miei peccati, c'è il suo desiderio, la sua volontà di salvezza. Una volontà stabile, stabile. Questa volontà di salvezza che Dio ha nei nostri confronti è la cosa più salda che ci sia al mondo. Non c'è una realtà più forte sulla quale poter poggiare la nostra vita, più stabile della sua volontà di salvezza per noi. Talmente stabile che quando noi abbiamo scelto di tirarci fuori dal suo desiderio, che è un desiderio di comunione, Dio desidera la comunione con noi. Adesso non chiedermi perché non c'è una spiegazione, o meglio, se c'è una spiegazione è solo nell'amore, perché l'amore cerca la comunione, l'amore vero è sempre in tensione verso la comunione. Nel momento in cui noi, essendo stati creati liberi, perché questo non poteva non farlo, se volevo una risposta d'amore, Dio non poteva non darci la libertà, che è ciò che ci rende più simili a Lui, la libertà. Noi, nella nostra libertà, abbiamo scelto di tirarci fuori da questo amore, pensando di poter fare da soli, mettendo una distanza tra noi e Lui, anche di fronte al nostro rifiuto di Lui. Il peccato in fondo è stato questo, quella disobbedienza nel giardino è stata il voler fare a meno di Lui. Quel comandamento, non mangiate dell'albero che sta al centro del giardino, non era per schiacciarci con una norma, ma era per darci la possibilità di scegliere. Se non avessimo avuto quel comandamento, non mangiare dell'albero, non avremmo potuto scegliere. È una garanzia di libertà il comandamento che Dio ci ha dato. Noi nella nostra libertà abbiamo preferito disobbedire, quindi tirarci fuori da quel piano disegno di comunione che Dio aveva. Ma lui è ostinato nel suo amore. Il nostro peccato non gli fa cambiare idea, non può contraddire se stesso, lui che è amore. E in questo suo amore, più stabile e più forte del nostro peccato, ha scelto di manifestare questa sua volontà di salvezza. Lui vuole che tutti noi ci salviamo. Noi abbiamo scelto di fare a meno di lui. Lui vuole che tutti noi ci salviamo. Noi abbiamo detto con la nostra disobbedienza no al suo amore, nella nostra libertà. Dio, nella sua libertà, ha detto no al tuo no, ti amo. Continua ad amarci, ostinatamente, fino a pensare un piano di rientro dentro la comunione, a darci una possibilità, insistentemente. C'è stato un tempo della storia dell'umanità in cui questo desiderio di salvezza è stato annunciato. È il tempo dei profeti. Dio si è scelto un popolo, tra tutti i popoli della terra, il più piccolo, il più povero. Lo ha eletto, lo ha fatto diventare sua proprietà. Ha scelto di mettere casa tra le case di quel popolo, il Tempio Santo di Gerusalemme. E ha mandato dei profeti per annunciare questo desiderio di salvezza. Ha offerto un'alleanza. Iniziativa sua, mica pretesa nostra. Anzi, noi avevamo scelto di tirarci fuori da quell'alleanza di comunione che pensava per noi. Lui ha stabilito con questo popolo un'alleanza, con il desiderio di voler estendere questa alleanza a tutti i popoli. E il popolo ostinatamente ha ripetuto la sua disobbedienza. Dice, ma guarda, lo dicono i profeti, lo dice Dio attraverso i profeti, ma che popolo dalla testa dura mi sono trovato, dal cuore di pietra. Ma se c'è un'ostinazione nella disobbedienza, c'è una ostinazione da parte di Dio nel suo amore per noi. Noi dovremmo come sentirci braccati dall'amore di Dio. Tu puoi scegliere di sfuggirlo, di fuggire dal suo amore, non puoi imporgli di non amarti. C'è stato un tempo della storia dell'umanità in cui questa volontà di salvezza, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, è entrata dentro la storia come annuncio, come profezia. Quell'alleanza con il popolo santo di Israele era in fondo una profezia di quell'alleanza universale che Dio voleva costruire. I profeti li ha mandati per ricordare al suo popolo, pur dentro le continue, ripetute, ostinate infedeltà, come una sposa adultera Israele, ostinata nel suo adulterio, i profeti li ha mandati per dire: guardate che Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, ha stabilito con noi un'alleanza, ci ha offerto un'alleanza, ci chiede semplicemente di stare dentro quell'alleanza. È il primo tempo questo della storia della salvezza, è il tempo dell'annuncio profetico della salvezza, che già dice l'ardente desiderio che Dio ha di noi. Ha riempito questo popolo di fatti di salvezza è entrato dentro la storia, ha aperto il mare, gli ha promesso una terra, ha mantenuto la promessa. Ha fatto di tutto per mostrare questo suo amore e il popolo ha fatto di tutto per tirarsene fuori.